Reflex Sport, storie di sport, un programma a cura di Stefano Stivo Bertini, in onda il sabato a mezzogiorno e in replica la domenica alle 14 e il martedì alle 10.30, solo su Radio Incontri.
Stefano Stivo Bertini ai microfoni di Radio Incontri, frequenze 88.4 e 92.8. e in podcast www.radioincontri.org. Pochi giorni fa sono ricorsi 25 anni dalla scomparsa di quello che probabilmente è stato il più grande pilota di tutti i tempi e che troppo presto ci ha lasciato, e al quale non è stato concesso abbastanza tempo per poter duellare più a lungo con un certo Michael Schumacher. Ovviamente oggi vi parlerò di Ayrton Senna, ma più che della sua carriera vi parlerò di un gran premio in particolare che lo consacrò come il mago della pioggia. Adesso però ascoltiamoci la prima canzone di oggi, la canzone di un artista che ci ha lasciato anche lei troppo presto. A voi Giuni Lusso con Alghero.
Musica, e come musica, il desiderio regna nella mente, parto senza voglia di tornare. Musica, e come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirene, come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere che voglio andare.
Rombo quel 3 giugno non fu dei motori, ma di un temporale che avrebbe dato una svolta a quel gran premio e anche alla carriera di Ayrton Senna. Infuriava sul Principato di Monaco fin dal mattino, anche se era giugno, esattamente il 3 giugno 1984. Pioveva sui grattacieli e sugli yacht attraccati. Pioveva sul circuito cittadino, che quella domenica avrebbe ospitato la sesta tappa del campionato mondiale di Formula 1. Nessuno era pronto per la gara. Le prove si erano svolte sull'asciutto. C'era giusto il tempo del warm-up per abituarsi alle nuove probanti condizioni meteorologiche. Sarebbe stato inutile rinviare la partenza di 45 minuti, si sarebbe corsa sotto la pioggia battente. La pole position era del professore Alain Prost, il neoacquisto McLaren, con già due gran premi e la testa della classifica in tasca. Accanto a lui il britannico Nigel Mansell sulla Lotus, poi le Ferrari di Arnoux e del mai troppo apprezzato Michele Alboreto, mentre il suo compagno di squadra, nonché rivale per il titolo Niki Lauda, partiva solo dall'ottava posizione. La partenza, seppur caotica, non sparigliò le carte. All'uscita della Sandevoort, Prost restava al comando davanti a Mansell e alle due Ferrari, mentre Lauda guadagnava tre posizioni approfittando dell'uscita di gara delle Renault di Warwick e Tambay e della Ligier di Andrea De Cesaris. Supererà Alboreto al tornante Lowes e Arnoux alla salita del Bolivage, al quarto e al sesto giro. Anche Mansell sorpassa Prost, che rallenta dopo aver colpito senza gravi conseguenze un commissario incaricato di spingere la Brabham di Fabi, ferma in pista al nono giro. Ma al sedicesimo giro sarà lo stesso pilota inglese a fermarsi. La sua Lotus andrà in aquaplaning, sbattendo sul guardrail. Tornò in pista con l'alettone piegato, subendo il ritorno di Prost, che lo sorpassò senza problemi al Mirabeau. Pochi secondi dopo, il ritiro. Non solo davanti, qualcosa di sorprendente accadeva anche nelle retrovie. Un pilota girava sugli stessi tempi dei primi al volante di una macchina che non poteva competere con le migliori, e in tutto questo caos provava ad arrivare sul podio. Si trattava di Ayrton Senna da Silva, brasiliano, 24 anni, alla sua stagione d'esordio in Formula 1 sulla Toleman. Senna era partito dalla tredicesima posizione e aveva l'acqua nel destino. Una vittoria a Snetterton sotto la pioggia nel campionato di Formula Ford 1006. Ha firmato per la Toleman dopo aver conquistato anche il campionato di Formula 3 nel 1983, promettendo: «Cercherò di concentrarmi sulle corse per vincerne il più possibile, sono fiducioso». In 5 Gran Premi disputati in Formula 1 ha piazzato due volte la sua scuderia al sesto posto, a Kyalami in Sudafrica e a Spa-Francorchamps in Belgio, quando vi ricordo che punti mondiali andavano proprio solamente ai primi 6. A Monte Carlo il pilota brasiliano è nono al termine del primo giro, sesto intorno al decimo e superando la Williams di Rosberg e la Ferrari di Arnoux arriva fino alla terza posizione. Al diciannovesimo giro tocca niente poco di meno che a Lauda far spazio sul rettilineo d'arrivo a quel brasiliano dal casco giallo, che non sembrava essersi accorto del diluvio intorno a sé, continuando a premere sull'acceleratore come se nulla fosse. Con l'austriaco alle spalle, costretto a ritiro dopo 5 giri a causa di un testa coda alla curva del Casinò, solo un ostacolo si frapponeva fra Senna e la sua prima vittoria in Formula 1. Prost, saldamente al comando della gara, era attento a gestire l'ampio vantaggio, ma è a quel punto che l'aplomb del professore vacilla. E a questo punto, prima di sapere come finì quella gara, ascoltatevi la seconda canzone di oggi. A voi Pino Daniele con Napolè.
Napolè mille colore, Napolè mille paure, Napolè voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola. Napolè non solo amare, Napolè adori mare, Napolè una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta sciorta. Napolè una camminata, prende via mia salata. Napolè tutto un suono e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Napoli mille colore,
mille paura,
Napoli non solo amara,
Napoli attore ma,
Napoli una carta sporca,
e nessuno sa morta,
Napoli una camminata, Napoli tutto un sogno
e ha fatto tutto un mondo.
Napoli mille colore.
Al 28esimo giro il pilota McLaren è avanti di 18 secondi, ma il brasiliano a fare i giri veloci. Senna contro Prost sarebbe stata la sfida del secolo, ma i due ovviamente ancora non potevano saperlo. Senna a questo punto vuole prendersi il Gran Premio e Prost conservare la testa della classifica. Stessa identica volontà di potenza, con una variazione che segna il resto della gara. La fame di un talento giovane consapevole di sé, che pretende di essere riconosciuto e spinge, spinge, spinge. 1.56.6 il suo tempo contro 1.59.4 di Prost al 29esimo giro. Quasi 3 secondi di recupero che diventano 4 al 30esimo e manca ancora metà corsa. Prost è più lento di Alboreto, scivolato in settima posizione. Alboreto che proverà a sdoppiarsi pressandolo mentre la pioggia aumenta e il tracciato è quasi del tutto impraticabile. Quando la distanza tra i primi due si riduce a poco più di 7 secondi, ecco il colpo di scena. Il direttore di gara Jackie Hicks fa sventolare la bandiera rossa, seguita dalla bandiera a scacchi, fine della corsa. L'ha invocato il professore qualche minuto prima alzando la mano, lo stesso gesto con cui Senna vuole per sé la vittoria. Un solo giro in più e avrebbe superato l'avversario. Ma la gara si conclude ufficialmente al 31esimo giro e a vincerla è Prost. Sul podio, accanto a Bellof, lo sfortunato pilota tedesco che morirà l'anno dopo sul circuito di Spa-Francorchamps, autore di un altro straordinario risultato su una Tyrrell poi squalificata per irregolarità tecniche, Prost e Senna si guardano appena, senza nemmeno immaginare la acerrima rivalità che ci sarebbe stata di lì a poco. Mentre Alain conversa con il principe Ranieri e il figlio Alberto, il brasiliano, autore del giro più veloce della corsa in 1.54.3, è scuro in volto. «Sono molto arrabbiato», si lascerà sfuggire, «anche se ho dimostrato quello che posso valere a parità di macchina». A contrariarlo fu il sospetto che X, pilota Porsche, avesse deliberatamente favorito la vittoria di una vettura che montava appunto il motore Porsche. Ma ecco un'altra sorpresa. Prost, per aver corso solo metà gara, conquisterà solo la metà del punteggio che sarebbe spettato al primo classificato, e cioè 4,5 punti, e Lauda gli sofferà il mondiale per quello 0,5. Pat Simmons, all'epoca ingegnere di pista di Ayrton Senna, in una recente intervista aveva confermato come la sua Toleman avesse un problema ad una sospensione. Lo stesso brasiliano poi, a posteriori, ammise di non poter sapere se una volta superato, Prost sarebbe stato in grado di conquistare la 42esima edizione di una kermesse che in seguito avrebbe fatto sua per ben 6 volte. Restò la certezza di una prestazione rivelatrice, sfrontata, come quella esordiente che secondo Simmons non aveva soggezione dei piloti presenti da più tempo in Formula 1. Semplicemente pensava che si trovassero in Formula 1 per essere battuti. Il tempo di Ayrton Senna però arrivò domenica 21 aprile 1985 al Gran Premio del Portogallo. Guidava la Lotus, ancora in una tempesta d'acqua. Vinse. Credo di essere stato fortunato, dichiarò in sala stampa, ma anche bravo. Mi piace correre in queste condizioni, non per il rischio, ma per la soddisfazione di guidare una macchina di Formula 1 all'estremo delle possibilità. Lungo la linea dell'ultimo confine era nato il mago della pioggia, Ayrton Senna. E a questo punto, care mie e cari miei, prima dei saluti finali, a voi l'ultima canzone, in due versioni. A voi Genova per noi, cantata prima da Bruno Lauzi e poi da Paolo Conte. Buon ascolto.
Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotte e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica. Ma che paura che ci fa quel mare scuro, che si muove anche di notte, non sta fermo mai. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna, abbiamo il sole in piazza, rare volte il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Ah, ah, ra, 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 ra. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, ed ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randagi ci sentiamo noi. Ma Gaia, scimmia di luce e di follia, moschia, pesce, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armati tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali. In un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi che abbiamo visto Genova. Ah, faccio un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ah, ah,
ah. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali. Mobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi, sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ratarata, taratata, ratatarata, taratata. Thank you.
saluti finali, care mie e cari miei. Il vostro Stefano Stilbertini vi augura uno splendido weekend, sembra ancora purtroppo bagnato dalla pioggia, vi augura tante bellissime cose e vi dà appuntamento la prossima settimana con una delle ultime puntate di Reflex Sport. Prima però di salutarvi, di darvi appunto l'appuntamento la prossima settimana, vi dico solo una cosa: tutti a Pontassieve. Domani si gioca Pontassieve Cortona Camucia, semifinale playoff, semifinale per entrare nella storia. Ciao a tutti da Steve.
Reflex Sport, storie di sport, un programma a cura di Stefano Steve Bertini. In onda il sabato a mezzogiorno e in replica la domenica alle 14 e il martedì alle 10:30, solo su Radio Incontri.